Pausa caffè su Radio Tutto Napoli.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno Antonio, grazie a te per essere con noi. Ti abbiamo annunciato, i tifosi hanno già inviato alcune domande per te. L'hanno accesa, ho lanciato proprio l'avviso del tuo arrivo, 349-44-58-615. Io però voglio partire con te, come sempre, dall'editoriale di questa mattina su Repubblica. Hai detto e hai scritto che hai visto un Conte ieri stanco in conferenza stampa. Come lo hai potuto anche vivere da spettatore ieri ascoltando le sue parole?
Io, sai, seguo con molta attenzione le cose del Napoli, senza tralasciare quelle che sono le mie passioni, che poi sono state anche le attività forse prioritarie nella mia vita. Ma mi incuriosisce molto il Napoli e soprattutto Conte. In Conte, in questi ultimi tempi, colgo qualche nota di qualche elemento di disagio. Mi ha colpito, mentre lui ascoltava la domanda, l'ascoltava con la preoccupazione di non poter dare una risposta precisa, sincera, immediata. Quindi l'ho visto stanco, l'ho visto un po' provato. Evidentemente lui si trova in una fase cruciale della stagione e anche della sua attività. E quindi io, nell'articolo che ho scritto oggi, ho auspicato un ritorno non alla felicità, ma comunque all'allegria, all'ottimismo. Il Napoli ha bisogno di ottimismo, il Napoli ha bisogno di sorridere, ha bisogno di evitare questi momenti problematici che sono impropri per una squadra che ha appena vinto lo scudetto. Il Napoli vive in questo momento un periodo felice dei suoi 99 anni. Non dimentichiamo che il Napoli l'anno prossimo festeggia i 100 anni, e quindi è una squadra che, ma 100 anni fa, 99 anni fa, il Napoli poteva mai immaginare che un giorno, dopo un centinaio di anni, sarebbe arrivato a vincere gli scudetti, ad essere in campo internazionale, a fare la Champions, poi ancora prima, mentre si avviava verso a festeggiare il primo secolo, avrebbe avuto il più grande calciatore di sempre, Maradona, nelle sue file, con la sua maglia, con le sue passioni, il suo amore per Napoli e il suo amore per la maglia azzurra. Quindi è un momento di grande felicità. Invece se arriva un alieno e accende radio, pausa, caffè, oppure televisioni, le televisioni napoletane, ma anche che si occupano di sport, vedono un Napoli sempre problematico, preoccupato, non risolto. Ecco, questa è l'idea. E quindi il mio è stato un invito proprio a uscire da questa nebbia che avvolge il Napoli.
Ma ti chiedo, Antonio, dipende ancora dal post Bologna secondo te? Cioè, noi abbiamo anche raccontato quello che accadde, le parole di Conte, il suo sfogo, poi le prime vittorie dopo, l'Atalanta, la Juve, la Roma, hanno magari un po' offuscato le parole di Conte, che comunque restano, oppure dipende da altro questo atteggiamento che tu hai riscontrato nell'allenatore del Napoli?
Quello che sta accadendo è un po' una specie di metafora della vita. Capita a tutti di avere in un momento, con una persona con la quale si ha o anche una buona relazione, avere un momento, una esplosione d'ira. Ecco, un'esplosione d'ira. Puoi averla con un familiare, con la moglie, con un amico, un collega, oppure con un ambiente di lavoro. E quindi avere un momento in cui si rompono certi equilibri, e a Bologna si è rotto qualcosa tra il Napoli e Conte. Perché? Perché c'è stato un momento difficile. Conte non poteva sopportare quella sconfitta, quell'atteggiamento del Napoli che era molto dimesso rispetto al minimo tollerabile di una squadra così importante. E quindi la rappacificazione che c'è stata è stata così importante e profonda che Conte, dopo la partita con la Juventus, dopo la vittoria, ha sentito il dovere di ringraziare i giocatori. Io ricordo che ripeteva le stesse parole, una volta ha detto 3 volte grazie di seguito,
sì.
Cosa che l'allenatore, che lui era come quello del profumo, l'uomo che non deve chiedere mai, no? E poi improvvisamente l'ho visto così pronto e interessato a chiedere scusa e leggiare i calciatori, a ringraziarli, a dire che è tutto merito loro. Poi ovviamente quando c'è stata una rottura e una rappacificazione, il rapporto può essere un tantino sempre un po' condizionato dai ricordi,
certo.
E quindi il Napoli deve uscire da questa situazione di impasse e bisogna ritornare alla stessa attività.
Davide.
Salve Antonio, volevo chiederle, seguivo con molta attenzione il suo ragionamento, e a questo proposito, per quanto riguarda poi la Supercoppa, secondo lei quale sarà l'atteggiamento del Napoli, che al di là comunque di quanto si dice sempre, del fatto che ogni squadra vuole vincere ogni trofeo, e questo io credo sia vero, però l'attenzione sarà comunque al massimo, o la squadra, visto anche il momento di emergenza, magari...
Senti, io ti dico subito, tra gli allenatori che io ho amato, stimato, Gigi Radice, che poi è stato certamente un grandissimo allenatore, però io ti ricordo, io vado avanti con dei pezzi di memoria, degli attimi che rientrano sempre, degli aneddoti fondamentali. Una volta nello spogliatoio, nella conferenza, si raccontò questo, che un cronista, un collega, ha insistito sempre, ma prima di una partita importante, cioè, ma non gioca Pat Sala, che era l'omonimo dell'altro Sala, e faceva il mediano, un mediano che era una colonna, Patrizio Sala. E a un certo punto, e quello insistì, il mio collega voleva sapere chi avrebbe giocato al posto di Patrizio Sala e l'altro. Io ricordo la faccia di Gigi Radice, disse: non gioca Sala? No, gioca il Toro, disse lui. Cioè, ci sono dei momenti in cui la squadra deve essere se stessa, con la sua forza, la sua storia, la sua voglia di vincere. Tu mi hai fatto una domanda che è certamente logica, ed è una domanda di routine nel calcio di oggi, un po' manierato. Io dico che il Napoli deve arrivare a questa mentalità, che era quella di Gigi Radice. Ma chi gioca? Gioca il Napoli. Secondo me il Napoli che va in campo non neanche deve capire se gioca in emergenza o no, deve andare a giocare e basta, perché il Napoli è una squadra ormai, anche grazie a Conte, sia chiaro, grazie a Conte, è una squadra quest'anno e l'anno scorso costruita, anzi ricostruita per vincere. Il Napoli deve vincere dovunque, perché è una squadra che ha dei giocatori fortissimi, ormai anche il Napoli ha una storia, ha una tradizione. E vi rubo ancora 30 secondi per darvi un altro brandello di memoria. Una volta alla vigilia della partita Roma-Benfica, con la Roma già campione d'Italia, la Roma di Lidl, io parlai con Falcao e io dissi: però in questo momento il Benfica sta andando male nel campionato portoghese, e lui mi guardò, Falcao, e mi disse: guarda, non pensare al campionato, perché queste sono coppe internazionali, e qui in queste coppe conta la tradizione. Il Benfica è la squadra di grande tradizione, e per me fu una lezione. Quindi il Napoli che va in campo in una partita internazionale, perché è internazionale anche se è la Supercoppa italiana, però giochi fuori, giochi all'estero, ci sono molte televisioni, molti interessi, molti che ti guardano. Tu sei il Napoli, devi giocare da Napoli.
E con grande tradizione in questo caso, di una squadra che ha vinto 2 scudetti in 3 anni. No, siamo noi, Antonio, che rubiamo ancora giusto...
E quello era il Benfica di Eriksson.
Sì, certo. Noi rubiamo ancora delle domande a te, ma saremo rapidi. Intanto ti chiede Enzo al 349-4458-615 di Lukaku. Lui si è stupito il fatto che Conte abbia detto non è pronto.
Ma se Conte dice che non è pronto, non solo bisogna credergli, ma non può dire altro, perché se un giocatore che è stato 4 mesi fermo e si prepara a rientrare, rientra a piccoli passi. Quindi la risposta di Conte è una risposta sincera di un tecnico responsabile che avverte, guardate che non è ancora pronto e piano piano sarà pronto, si spera che sia prontissimo. Anche perché non dimentichiamo che quando c'è una convalescenza così lunga è importante anche l'età del paziente, in questo caso del giocatore, quindi si rientra a piccoli passi.
E poi ti voglio chiedere, perché l'ho scritto proprio questa mattina su Repubblica, il valore di questa Supercoppa anche da un punto di vista economico. De Laurentiis è presente a Riyadh e quindi tutti gli sforzi verranno poi ripagati in base al piazzamento da questi introiti, da questi premi notevoli. E poi dopo le ultime parole di Conte, soprattutto quest'anno, credi che al prossimo mercato e alla prossima occasione utile De Laurentiis con lui e con il Napoli sarà ancora così generoso?
No, perché io ho visto anche ieri una trasmissione, un'intervista ad Aurelio De Laurentiis, e lui ha ribadito il fatto che sono molto amici, parla sempre di questo incontro, mi pare, alle Maldive.
Sì, con le mogli.
Immediata. Sì, queste, le mogli, Elisabetta, Vittorio, lui ci sembra e la sorella. Le cose per il Napoli, lo dico e prego gli ascoltatori di interpretare nel modo sicuramente migliore quello che sto per dire. Il Napoli ha spesso molto. Oggi il Napoli è il club di un imprenditore puro, quindi non ci sono banche dietro, non ci sono partiti politici dietro, non ci sono gruppi industriali dietro. Il Napoli vive con gli introiti e l'amministrazione di un presidente che è un presidente che non può essere un mecenate, ma deve essere un amministratore. Il Napoli ha speso abbastanza e ha vinto abbastanza. Può vincere ancora molto, però il Napoli adesso deve voltare pagina, sono aumentati gli ingaggi, un monte ingaggi molto aumentato, è aumentata l'età media dei calciatori e soprattutto sono aumentate le ristrettezze economiche. Perché? Perché quest'anno il Napoli, non avendo una squadra con molti giovani di avvenire, va sul mercato senza elementi da piazzare sul mercato, come è successo prima con Caraschelia e Osimhen, e quindi da rientrare di 150 milioni in due botte. E a questo punto il Napoli deve far conto su quello che gli arriva dagli sponsor, dalle televisioni e dal botteghino, e quindi deve fare i conti. Secondo me il Napoli per subito a fine stagione, già a gennaio se arrivano i giocatori arrivano in prestito,
certo.
Poi a fine stagione il Napoli può operare in un solo modo, c'è un esercizio tecnico-economico sicuramente dettato dalla realtà. Il Napoli deve deve ringiovanire la squadra, comprare giocatori che siano di talento e di futuro e che siano anche di grande valore commerciale se poi un giorno li vai a rivendere. Perché? Perché le fortune di una società, la solidità di una società, la potenzialità di una società, tutto dipende anche dai giocatori e dal loro valore di mercato.
È proprio così, le classiche plusvalenze, hai citato Osimhen, Kvara, e potremmo continuare all'infinito.
Bisogna cominciare a pescare qualche giocatore in più e soprattutto ringiovanire la squadra.
Antonio, grazie davvero.
Io grazie, parlo Antonio. Con voi molto volentieri perché vi conosco e vedete il calcio come lo vedo io, senza retorica.
Grazie davvero, siamo molto contenti di questo. Alla prossima e buon lavoro ad Antonio Corbo, Repubblica, questa mattina il suo editoriale.